Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà anche uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della gente. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasciali il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là, finché non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro sia motivo di scandalo, cavalo, gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giudicare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Abbiamo avuto molte sollecitazioni da queste letture, da questa parola di Dio. Cominciamo con San Paolo che ci dice che c'è una sapienza palese e una nascosta. Quella palese è quella che usano gli uomini in questo mondo. Ma la sapienza che usano gli uomini in questo mondo dove è fondata? Dove ha le radici? Nel cuore dell'uomo, che è peccatore, che molte volte usa l'intelligenza e quindi crede di essere sapiente quando mette in pratica il proprio egoismo. Quindi della sapienza di questo mondo ci possiamo fidare poco, perché la usano soprattutto i potenti, i grandi, per tener sotto i piccoli e gli umili. L'altra sapienza qual è? Quella nascosta, che è di Dio. La sapienza che è ancora nel mistero. E San Paolo dice, adesso ci è stata rivelata, quando è stato crocifisso il Signore della gloria. Una sapienza diversa, perché ha le radici nel cuore del Padre, cioè nel suo amore eterno, nel suo amore per tutti i figli suoi, quindi per tutti gli uomini, buoni e cattivi. L'amore di Dio non è riservato a qualcuno, ma è per tutti. Questa sapienza è stata rivelata a noi per mezzo dello Spirito, lo Spirito Santo. E noi lo Spirito Santo lo riceviamo e quindi riceviamo anche la luce di questa sapienza, lo riceviamo attraverso Gesù, il Figlio, che sulla croce lo ha donato, lo ha effuso sul mondo. Ed ecco che Gesù ci dà alcuni esempi della sapienza di Dio che deve entrare nelle varie circostanze della vita dell'uomo, nei vari ambiti in cui l'uomo si trova a vivere. Quando dice, ma io vi dico, vuol donarci una sapienza che non c'era. Vuol aiutarci con questa sapienza a comprendere la volontà di Dio, che era già stata espressa con i vari comandamenti. Ma l'uomo l'aveva capita solo in parte. Perché l'uomo ha cercato di vivere un tipo di giustizia fatta a sua misura. Per questo Gesù dice, prima di cominciare a dirci gli esempi di come si devono leggere i comandi di Dio, ci dice, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, la vostra giustizia non deve essere quella degli scribi e dei farisei. era brava gente, ma Dio non lo conosceva ancora. Perché Dio lo conoscono quelli che accolgono il suo figlio. Scribi e farisei lo tenevano lontano, lo volevano eliminare addirittura. Non possono possedere la sua sapienza. Non hanno ancora lo spirito. Scrivi e farisei come vivono la loro giustizia, cioè il loro modo di essere giusti davanti a Dio. La loro obbedienza a Dio, come la vivono? La vivono come schiavi, come servi. Se Dio dice una cosa, cerco di vivere alla lettera quello che dice, così dopo sono a posto. La vostra giustizia, il vostro modo di ubbidire a Dio, non deve essere questo. Altrimenti non siete nel regno dei cieli. Come deve essere il nostro modo di ubbidire a Dio? Deve essere quello dei figli. L'obbedienza dei figli, non dei servi. I servi fanno il minimo indispensabile, perché aspettano la paga e temono il castigo. I figli, invece, non fanno il minimo indispensabile, ma cercano di realizzare in pieno la volontà del Padre loro. Gesù è il figlio che cerca di fare in tutto e pienamente la volontà del Padre. Per questo dice: sono venuto a completare, a compiere la legge, fino all'ultima virgola. E allora noi, guardando la vita di Gesù, vediamo com'è, qual è la volontà di Dio. Non uccidere. Ci fa alcuni esempi Gesù, 3 o 4. Non ucciderai, prima uno dei comandamenti, uno dei 10 comandamenti. Allora se tu vivi questo comandamento con la giustizia degli scribi, ti limiti a non piantare il coltello nella schiena di nessuno. Ma se invece vivi questo comandamento con la giustizia dei figli, del figlio, allora vado a Gesù. Non si è limitato a non uccidere, ma ha speso tutta la sua vita per aiutare gli uomini a vivere, per rendere la loro vita più bella, per rendere la vita degli uomini più consapevole. Perché nella vita degli uomini entri l'amore di Dio, che diventa amore di uni per gli altri. Quindi il comandamento non uccidere non è completo. Non siamo a posto perché non abbiamo ucciso nessuno. Quando uno dice padre, non occupa nessuno, non vuol dire niente. Magari hai detto a qualcuno stupido, magari hai offeso qualcun altro, hai impedito a qualcuno di crescere, ai piccoli. Se vengono offesi, vengono bloccati nella loro crescita. E allora hai partecipato a far entrare la morte nel mondo. Non commetterai adulterio, e allora ti limiti a non commettere adulterio, ma non hai vissuto l'amore di Dio che c'è dentro questo comandamento. Se guardi fuori casa tua, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio, è già uscito dalla propria vita, dalla propria famiglia. Se uno guarda una donna per desiderarla, ha già danneggiato se stesso, la propria capacità di amare nella casa. Ha già danneggiato la sua moglie, ha già danneggiato i suoi figli e i suoi nipoti. Se uno guarda una donna per desiderarla. Quindi anche questo comandamento, non commetterai adulterio, se uno lo vive da schiavo, si limita, ma se uno lo vive da figlio, che vuole che la sua vita sia un mettere, portare alla luce la vita di Dio, allora è tutta un'altra cosa. E poi il terzo esempio che porta Gesù, beh, a vederli bene sarebbe lunga, comunque lo farete casomai rileggendo questo brano del Vangelo. Il terzo esempio del brano di oggi, poi continuerà domenica prossima, ma vediamo, non giurerai il falso, questo sta scritto, ma se tu lo vuoi vivere pienamente, non giurare tutto, non giurare per niente. Cosa vuol dire giurare? Chiamare Dio a testimone. Allora uno schiavo può farlo, ma un figlio no. Perché un figlio sa di essere già portatore dell'amore di suo padre, quindi non ha bisogno di giurare. Giurare vorrebbe dire dubito di me stesso. Devo assicurarlo a me e poi a te che io non sono un falso, allora vuol dire che sotto sotto puoi essere anche falso, che di solito sei falso se hai bisogno qualche volta di giurare. Non giurate affatto. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no, semplice, senza aggiunte. Le aggiunte vengono dal maligno, da colui che è il menzognero. Ringraziamo il Signore che vuole adoperare la nostra vita per la sua gloria, come abbiamo detto, come abbiamo chiesto nella preghiera prima. Di sicuro non vi ricordate, perché anch'io non me la ricordo a memoria. Donaci la grazia di diventare tua degna dimora, che in noi possa essere presente la pienezza dell'amore del Padre. Si manifesta in tanti modi. Sia lodato Gesù.